this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Mercoledì 10 gennaio 2017, anzi 18 dopo Cristo, perché siamo passati all'anno nuovo ed è bene che io me lo ricordi. Comincia la rassegna stampa qua su radiazione.it. Potete contattarci come al solito al nostro profilo Twitter @radiazioneinfo senza il punto per scriverci, oppure usando questo moderno strumento che abbiamo installato sul homepage della nostra web radio, che è una chat con cui possiamo appunto comunicare con voi e viceversa. Io vi lascio con ancora un po' di musica e poi torniamo con la lettura delle prime pagine dei quotidiani. Allora, rinnovo il saluto a chi ci sta ascoltando e cominciamo questa che potremmo definire una rassegna stanca, più che una rassegna stampa, visto l'orario a cui abbiamo cominciato, che è un po' più tardivo del solito. Dico abbiamo, ma la mia co-conduttrice non è ancora arrivata, non temete, arriverà, quindi non dovrete sentire soltanto me questa mattina. Va bene, cominciamo allora con la lettura delle prime pagine di oggi. Vediamo cosa ci dicono i quotidiani quest'oggi, cosa succede nel mondo e nell'Italia con il Fatto Quotidiano. La soffiata da 600.000 euro a De Benedetti. Me l'ha detto Renzi. Nel 2015 l'editore chiede al suo broker di investire sulle azioni delle banche popolari. Sa della riforma in arrivo per decreto. Poi abbiamo anche degli occhielli. Deneuve, uomini siete liberi di importunarci, l'attrice sulle molestie. Quindi si esprime così. Poi Sanremo, il nuovo festival, Baglioni e company volano basso, ci basta il 40%. Dai, partiamo con degli obiettivi accessibili. Alzheimer, stop alle ricerche, le famiglie in trappola nell'eterno presente. Poi abbiamo ancora Verna, reato su Vespa e Fazio, ma inutile fare le denunce. Caro diario, promette da casa, in TV prendete voti. Non si capisce cosa sia questa cosa, ma fa niente. Alessia Jacopini, l'ex miss ora PM, bell'uomo era un Jekyll e Hyde, tutti e due. per due generazioni Roma, i colpevoli del maxi debito che paghiamo tutti. Poi chiudiamo con la nota in alto sopra anche al titolo del Fatto Quotidiano: Beatrice Lorenzin svela il simbolo dell'ennesimo mini partito, è una peonia se vi interessa. In mancanza di Margherita e altre fioriture si è ridotta alla lista petalosa. Quindi poco simpatico il Fatto Quotidiano nei confronti appunto di questo nuovo partito a guida, non so se a guida, comunque in cui partecipa Beatrice Lorenzin. Andiamo avanti con la Repubblica di oggi, con il suo nuovo font, molto giovane. Suonano alla porta, quindi vi lascio un attimo con un po' di musica, probabilmente è la mia co-conduttrice. E infatti era proprio lei, però adesso è andata a versi un caffè, giustamente, così può cominciare con il piede giusto questa rassegna stampa. Intanto continuiamo con le prime pagine di oggi. Il PD a grasso, uniti in Lombardia. Appello dei renziani, ma vacilla il patto su Zingaretti nel Lazio. Caos a destra su Fontana, gelo Salvini Maroni. Il governatore sapeva tutto. Nessuna intesa segreta con Berlusconi. Poi la partita obbligatoria della sinistra e l'editoriale a firma di... non si legge, comunque è l'editoriale della Repubblica. E poi... you get the point. Raggi Marra e i tempi pazzi della giustizia. Un altro occhiello, più lavoro ma povero per i giovani. E poi l'immaginone con la stretta di mano tra i due rappresentanti della Corea del Nord e della Corea del Sud. Coree, 5 cerchi di dialogo, accordo per le Olimpiadi. Scendiamo a piedi pagina e leggiamo: migranti laureati in fuga, Nord Europa li tratta meglio e non si fermano in Italia. Altri due occhielli: sulle Alpi tanta neve, ecco perché evitare ciaspole e fuori pista, e a sud fa caldo, se vi interessa. Genova, sono falsi i Modigliani esposti, i Goliardi del 1984 è una vera truffa. E insomma, l'avranno fatto per evitare quello che è successo poi a Venezia, visto che poi... metti in mostra gli originali, c'è il rischio che qualcuno te li freghi. Hanno pensato bene di mettere i falsi. Passiamo al Corriere della Sera, che titola quest'oggi: sterzata dei 5 Stelle sull'euro. Di Maio, non è ora di uscire. Banche, la telefonata di De Benedetti su Renzi. Verso il voto, i timori del centrodestra sulla Lombardia. Berlusconi, nessun incarico a Maroni. Ora, sinceramente, a voi risparmierò la lettura approfondita del Di Maio pensiero, ma io personalmente mi sento incuriosito da questa uscita di Di Maio, perché vorrei capire, al di là del essere dentro o uscire dalla zona euro, perché prima era il momento e adesso non è il momento. È una cosa che non mi è chiara, ma va bene lo stesso. Una turista che spopola ormai sui quotidiani, questa ragazza che vedevo già questa mattina sull'Ansa e che adesso vedo anche sul Corriere della Sera, perché signori, è il caso di mettere sulle prime pagine dei giornali, tanto dell'Agenzia Nazionale della Stampa Associata quanto del Corriere della Sera, una turista in canottiera. Perché la notizia è che nel Sahara nevica e a Roma fa caldo, pensate. Quindi Del resto poi ci importa poco, però pensa, ci sono dei turisti in canottiera a Roma, non gli metti la prima pagina dei giornali, è impensabile. Va bene, lavoro, mai così dal 1977, la disparità di genere in busta paga, occupati e crescita record, ma con i contratti a termine. Vabbè, poi si parla delle Coree, ma l'abbiamo già letto, quindi passiamo oltre a il manifesto, manifesto che titola quest'oggi Record del lavoro a termine, dati Istat, e poi una cosa simpatica, le prime pagine del manifesto spesso lo sono, attaccano Bottone, dopo mesi di timori per un conflitto nucleare, le due Coree trovano un accordo sportivo, ovviamente sportivo virgolettato, il nord parteciperà ai giochi invernali nel sud, è un primo passo verso la distensione. Lo sconfitto per ora è il bottone più grande di Trump. Tunisia, ci risiamo, scontri e saccheggi contro il carovita, dilaga la protesta, governo in affanno. Altro chiello ci dice Trump, un po' meno carbone e più Russia Gate. Poi vediamo, missione in Niger alla prova dell'aura e il PD conta su Forza Italia. Regionali, Maroni tra Salvini e Berlusconi, destra divisa sui candidati. E poi ancora, elezioni, al voto con Fazio e Vespa, per Renzi la carica dei RAS. E non ci rimane che leggere il Sole 24 Ore, che titola Occupati record, oltre 23 milioni, boom di contratti a termine, boccia riforme positive. Cioè, nel senso, non è che c'è qualcuno che le boccia le riforme positive, proprio è boccia in quanto persona che dice riforme positive, potenziare il Jobs Act. Quindi questo è l'effetto primo maggio, come lo chiamo io, perché il primo maggio da festa dei lavoratori è diventata festa del lavoro, e di conseguenza se la gente lavora va bene, che poi al lavoro non corrisponda più uno stipendio tale per cui uno può arrivare a fine mese, poco importa, l'importante è che lavori, insomma. Poi se lavora gratis, se lavora con la paga più o meno che può prendere un operaio tessile in Cambogia, va ancora meglio. Google contro Amazon sull'intelligenza artificiale. Vi leggerei in retroscena di questa notizia, ma è scannerizzata male. Ma mi sovviene che ho anche il PDF del Sole 24 Ore, che magari è più chiaro. E infatti così è. Intelligenza artificiale. Al CES di Las Vegas, e non ha niente a che vedere con la toilette, le novità digitali per casa, auto e industria. E allora vediamo di cosa si tratta. La casa smart ora cambia il Made in Italy. E poi i robot connessi, protagonisti della fabbrica 4.0. E ancora, così l'automobile del futuro diventa telepatica. Poi parliamo di politica. Le proposte dei partiti, quando il salario minimo rischia di spazzare via gli accordi collettivi. Ancora campagna elettorale, il lavoro vero e la corsa al reddito falso. E giustamente il Sole 24 Ore dice che reddito di cittadinanza, già vi diamo poco lavoro, accontentatevi di quello, se poi vi diamo altri soldi siete ancora meno stimolati a lavorare, perché probabilmente anche dessero 400 euro al mese di reddito di inclusione sarebbe vicino allo stipendio medio di uno che lavora magari in cooperativa o tramite agenzie interinali. Panorama, quindi un occhio sul mondo che ci dice, ovviamente le Olimpiadi aprono il dialogo tra Corea del Nord e del Sud, e poi cosa abbiamo? Dagli acconti di fine novembre 30 miliardi al fisco, poi passiamo all'Iran, pronti 5 miliardi per le aziende italiane. E poi il NISE chiede all'ETF su infrastrutture Bitcoin, cose che sono lontane dalla mia comprensione. Traffico merci, la sfida della Cina per il porto di Livorno, perché Gioia Tauro non gli bastava più e quindi giustamente anche Livorno ha la sua attrattiva. Verso il voto, i partiti bocciano il fiscal compact. E poi chiudiamo con il maltempo. Maltempo, rimane alto il rischio di valanghe sull'arco alpino, quindi probabilmente se siete sull'arco alpino non state ascoltando Radiazione, quindi non vi preoccupate, voi che ci state ascoltando non siete a rischio di valanghe. Detto questo, le prime pagine di oggi ce le siamo portate a casa. Io introduco la mia co-conduttrice che è arrivata freschissima.
Arrivo e quindi, beh, intanto vi saluto a tutti quanti ascoltatori e ascoltatrici, e come se vi ricordate il nostro solito format, dopo le prime pagine c'era sempre anche l'ANSA. Allora andiamo a leggere le prime notizie dell'ANSA, che sono: in Lombardia, ok a Fontana, Gasparri, ottimo candidato. E il Cavaliere a radio anch'io, i sondaggi sull'ex sindaco di Varese hanno dato esito positivo. Per quanto riguarda il Lazio, il leader di Forza Italia sottolinea che l'ex ministro sarebbe un ottimo candidato, ma bisogna essere sicuri del risultato vincente. Poi giustizia, USA blocca il piano di Trump sui Dreamer, il piano che tutela le 800.000 persone arrivate negli Stati Uniti da bambini con genitori immigrati illegali, resterà in vigore almeno fino a quando cause avviate non saranno risolte. Scusate. Poi abbiamo Catalogna, Puigdemont sarà rieletto leader. Si parla del 17 gennaio quando il Parlamento si riunirà. Ancora 1 milione di dipendenti fannulloni, imprenditore a processo. Poi telefonata sul decreto banche, Renzi chiedete a De Benedetti. E un'altra notizia sul maltempo, un'altra sul caldo record a Roma, magari con la stessa immagine di cui parlava il mio co-conduttore, con questa ragazza in canottiera. E poi Di Maio, non è più il momento di uscire dall'euro. Replica del PD, sono le solite giravolte. E poi migranti, gommone affonda al largo della Libia, 50 morti. E terremoto nel Mar dei Caraibi, magnitudo 7.2, allerta tsunami. E queste erano
allerta
insomma, tsunami
si dice tsunami,
come lo dici tu?
Tsunami,
non so, io ho sempre detto tsunami.
Tsunami
però alla fine è il solito discorso, vabbè che qua non ci sono z, però è il solito discorso sulle z, si dice z, beh non sono neanche capace,
ma c'è
di
la
dirlo.
T davanti, no?
Sì,
e quindi sarà tsunami, non lo so, vabbè,
vabbè.
Comunque quelle sono le onde grosse, per capirci.
Va bene, insomma, ecco, queste erano le notizie, poi parlano di un delitto Macchi e di Sanremo. A posto.
Giustamente, vuoi non parlare di Sanremo?
Unziker e Favino, attenzione, che squadra.
Vabbè. Cosa, per Sanremo? Insomma, qualcosa di importante.
Qualcosa di importante.
Comunque, comunque, c'è un comunque. Prima di lasciarvi con un po' di musica, vi avviso che non leggeremo oggi le notizie locali, a meno che la mia conduttrice non abbia qualcuno in particolare, perché la notizia locale più interessante che ho trovato è questa, ve la leggo subito. Invasione di pecore, guerra sul passaggio. San Giorgio in Bosco, Miatello, pastori multati, l'ex sindaco Marco Longo, divieti assurdi e una tradizione millenaria, quindi c'è un problema sulla transumanza delle pecore a San Giorgio in Bosco, e questa è la notizia più interessante che pubblica il Mattino di Padova oggi. Quindi alla luce di tutto questo direi che possiamo direttamente lanciarci sulla stampa del resto del globo terracqueo, ma non prima di aver ascoltato un po' di musica. We'll be right back. Torniamo allora in diretta. Parliamo di questi minchia di dati Istat che sono usciti e vediamo cosa, come questa analisi sul mondo del lavoro viene accolta dalla stampa. Partiamo da il giornale di Confindustria, cioè Sole 24 Ore, che dice: a novembre 65.000 lavoratori in più. Boccia, le riforme danno effetti positivi. Potenziare il Jobs Act. Scende anche la disoccupazione giovanile. Ecco, cosa voglia dire potenziare il Jobs Act? Diciamo, è opinabile. Vediamo cosa ci scrive Claudio Tucci. A novembre ci sono 65.000 lavoratori in più. Sull'anno le persone che dichiarano di avere un impiego sono più 345.000, frutto di 497.000 dipendenti in più e 152.000 autonomi in meno. Il numero di occupati da giugno continua a veleggiare sopra quota 23 milioni di persone. Siamo arrivati a 23.183.000, al top dal 1977. Inizio delle serie storiche dell'Istat. Ah, ok. Quindi dal 77 hanno cominciato e quindi i dati prima non ce li abbiamo. Il tasso di occupazione sale al 58,4% per le donne, raggiunge il livello record del 49,2%, ma a livello femminile restiamo distanti di oltre 10 punti dalla media UE. Segnali positivi per i giovani: il tasso di disoccupazione degli under 25 scende al 32,7%, meno 1,3 punti su ottobre, meno 7,2 sull'anno, la contrazione più forte dell'Eurozona. Il nostro paese resta però terzultimo a livello internazionale, peggio di noi solo la Grecia, 39,5%, dato aggiornato a settembre, e Spagna 37,9%. Siamo lontanissimi dai primi della classe, la Germania, che mostra un tasso di ragazzi senza un impiego stabile da mesi al 6,6%, grazie al sistema di formazione duale. In un anno ci sono 243.000 disoccupati in meno, il tasso dei senza lavoro è sceso all'11% e in forte riduzione sono pure gli inattivi, tra cui molti scoraggiati, i cosiddetti NEET, meno 173.000 unità nei 12 mesi, meno 6.000 solo a novembre. La fotografia scattata ieri da Istat e Eurostat mostra un mercato del lavoro italiano con più luci che ombre. In un anno ci sono 110.000 occupati in più nelle fasce giovanili, 15-24, 25-34, a testimonianza di una prima ripartizione del ciclo economico, spinto dalla stagione di riforme finora adottate, spiega l'economista del lavoro Carlo Della Ringa. Allora, signor Della Ringa, di cosa stiamo parlando? Perché, ma ci arriveremo dopo. Dopo andiamo ad analizzare quanto vale la qualifica di economista se a parlare è il signor Della Ringa. È una fetta di over 50 è transitata dall'inattività dell'occupazione. Insomma, si è rimessa in gioco. Grazie al cazzo, se non muore di fame. Certo, negli ultimi mesi a crescere è l'occupazione temporanea e nei servizi. La produttività infatti rimane negativa e la fascia mediana della forza lavoro, 35-49 anni, vive ancora una fase di difficoltà e gli indipendenti si confermano in forte crisi. Va detto che una fetta di falsi lavoratori autonomi è transitata nei contratti a termine, come del resto tantissimi voucher, una volta abrogato lo strumento, si sono trasformati in contratti a chiamata. Il governo vede il bicchiere mezzo pieno. A novembre il numero di occupati ha raggiunto il livello più alto da 40 anni. È il commento del premier Paolo Gentiloni. Sulla stessa lunghezza d'onda il ministro del lavoro Giuliano Poletti. Da febbraio 2014, inizio esecutivo Renzi, a oggi ci sono 1.029.000 occupati in più. Ci sono 54.000 permanenti. I disoccupati scendono di 416.000 unità. gli inattivi di ben 944.000. Le buone riforme danno buoni frutti, è il segnale che il Jobs Act funziona, rilancia il segretario democratico Matteo Renzi e il responsabile del PD Chiara Gribaudo, aggiunge: ora andiamo avanti con salario minimo e reddito di inclusione sociale e continueremo a creare lavoro di qualità proseguendo sulla strada dello sviluppo e della decontribuzione strutturale. Vabbè, vi risparmio il resto dei dati, ma la domanda è: ma se effettivamente siamo il paese dell'Unione Europea con una riduzione della disoccupazione, un aumento dell'occupazione, soprattutto giovanile, con i tassi più alti d'Europa, perché abbiamo bisogno del reddito di inclusione? Perché il Jobs Act funziona per trovare lavoro alle persone, ma a quanto pare non funziona altrettanto bene per fare sì che questo lavoro poi gli permetta di campare alle stesse. Infatti leggiamo un'altra campana su questi dati Istat, che è quella del Manifesto: breve, pagato poco, intermittente, ancora un record del lavoro. La guerra sul Jobs Act continua in vista del 4 marzo. Il PD e il governo brindano al segno più degli occupati. Renzi: il Jobs Act ha aumentato le assunzioni, non i licenziamenti. Il tempo è galantuomo. Ora attenzione alla qualità del lavoro. Camusso, CGIL: rispetto alla continua precarizzazione del nostro mercato non mi pare che ci siano dati che danno un segno diverso. 9 su 10 sono impiegati a termine. Modesta ripresa del tempo indeterminato. Beh, tanto abbiamo già visto come di fatto il tempo indeterminato, tanto indeterminato non è, andando a mancare l'articolo 18. La proporzione è 1 su 10. Su 10 nuovi assunti nell'ultimo anno, 1 a tempo indeterminato, 9 sono a termine. Messa in numeri, la proporzione fa impressione: più 497.000, di cui 450.000 a termine, solo 48.000 permanenti in un anno. Si legge in un report Istat, vabbè, l'abbiamo già letto. Andiamo a leggere i dati. La crescita precaria è spalmata sui due estremi anagrafici e riguarda sia gli uomini che le donne. Sta permettendo un aumento degli occupati più ampio da 40 anni, quando è iniziata la raccolta delle serie storiche. Una crescita che sta riportando il tasso di occupazione al 58,4%, ancora sotto i livelli pre-crisi. La disoccupazione è calata, e anche questi dati l'abbiamo già letti. Però andiamo a vedere che, allora, togliamo i dati che abbiamo già letto. Il primato dell'occupazione è ancora degli ultra cinquantenni, anche a causa della riforma Fornero, che ha aumentato l'età pensionabile. Su base annuo è cresciuta l'occupazione giovanile grazie all'infornata di stage, tirocini, apprendistati, lavori in somministrazione, interinali, tutta la gamma offerta dal supermarket del precariato. In questo caso la disoccupazione giovanile è scesa al 32,7%, 7,2% in meno in un anno, è il risultato di una l'allargamento del lavoro dipendente ai rapporti in precedenza regolati con voucher o forme di parasubordinazione. L'analisi pubblicata ieri su lavoce.info da Bruno Anastasia, direttore dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro in Veneto, è cristallina su questo punto. Quindi ecco un altro dato magari interessante, e andare a vedere che in effetti, cambiando gli inquadramenti delle forme di precariato, i dati poi facilmente oscillano anche di qualche punto percentuale. Questo significa che il Jobs Act ha fallito il suo obiettivo ufficiale: aumentare l'occupazione a tempo indeterminato, con un contratto a tutele crescenti, dove a crescere è la libertà di licenziare senza articolo 18. Quello che cresce è il lavoro da basse qualifiche, salari scarsi, soprattutto nei servizi poveri e nel turismo, commercio e ristorazione. Le caratteristiche principali del lavoro stagionale. Funziona invece un'altra riforma del renzismo, quando era ancora rampante, quella di Poletti, che ha cancellato la causale dei contratti a termine. Questo è il motore che da almeno un anno macina record su record, insieme al lavoro in somministrazione e intermittente. Quest'ultimo aumento è dovuto all'abolizione dei voucher, che ha ha riversato la grande massa degli stagionali e dei lavoratori in queste forme del lavoro occasionale. Difficile fare cambiare verso su questo punto al PD, con Renzi in testa e governo Gentiloni a ruota. Il successo è del Jobs Act, è un risultato storico, ha detto Renzi. Vabbè, abbiamo già detto cosa ha letto. Vabbè, insomma, quindi qua mette in luce anche altri aspetti di questi dati Istat, e aggiungo io che i dati Istat invece sulla povertà che sono usciti a dicembre ci dicono che il tasso di persone in disagio economico è in continua crescita, e a questo fa da contraltare il fatto che il 10% della popolazione più ricca d'Italia in quest'anno ha aumentato il proprio reddito personale, e questo fa un po' anche a braccetto con quello che abbiamo letto prima sul Sole 24 Ore, quando ci diceva che il lavoro autonomo comunque è in continua diminuzione. Questo vuol dire che di fatto gli imprenditori sono sempre meno e la ricchezza e il potere commerciale è detenuto in sempre meno mani, le stesse mani che assumono a tempo determinato con contratti da fame, e che quindi possono arricchirsi a discapito di una popolazione che è sempre più costretta alla fame. E non so, continuiamo o ci pigliamo? Sì, dai, continuiamo, leggiamo ancora qualcosa, perché il Sole 24 Ore ci delizia con anche altre cose. Salario minimo. Sempre... Sì, sempre in tema.
Lavoro, anch'io avevo poi...
Vabbè, allora leggi tu, cambiamo un po' voce, dai.
cambiamo un po' voce. Allora, restiamo appunto sul tema lavoro. Per esempio, non so se gli ascoltatori sono avvezzi all'utilizzo di operai contro, alla lettura di operai contro. Comunque è interessante perché vi scrivono sopra molti lavoratori e ogni giorno vengono postate quasi una decina, penso, se non anche di più, di articoli anche molto brevi, ma che insomma danno uno spaccato abbastanza concreto e vicino di ciò che succede in Italia. Per esempio, articolo di un giorno fa, Castelfrigo, non scioperi, ti riassumo. La notizia riportata in calce, presa dalla Gazzetta di Modena, Castelnuovo, e dice: i 52 soci lavoratori delle cooperative appaltatrici della Castelfrigo, che in questi mesi non hanno preso parte allo sciopero ma che hanno continuato a prestare servizio all'interno dell'azienda, verranno assunti da un'agenzia per il lavoro. A comunicarlo ieri la FAI CISL Emilia Centrale, la quale ha spiegato che sarà l'agenzia Sapiens di Mantova, a partire dal 2 gennaio fino al 30 giugno 2018, ad assumere questi lavoratori, e solo alla scadenza del nuovo contratto verranno valutate le condizioni per un eventuale rinnovo. Quanto ai lavoratori delle due cooperative per ora non stabilizzati, abbiamo la ragionevole speranza che una parte di essi possa essere assunta nei prossimi mesi. Il nostro auspicio è che quelli eventualmente non assunti possano essere ricollocati presso altre aziende. Se per i lavoratori che in questi mesi non hanno protestato contro la Castelfrigo e contro le cooperative appaltatrici Work Service e Ilia D.A., i vertici dell'azienda sono riusciti a trovare un accordo con la FAI CISL, l'unica notizia ricevuta invece dai lavoratori in sciopero dal 17 ottobre sono le lettere di licenziamento che sono state loro recapitate proprio ieri. Voglio esprimere il rammarico per il mancato coinvolgimento dei lavoratori che sono in sciopero da oltre 2 mesi e mezzo e di coloro che li hanno rappresentati, cioè la FAI, FLAI CGL e la FILT CGL, ha detto Umberto Franciosi, segretario regionale. È un chiaro intento di ricollocare i lavoratori graditi che in questi mesi non hanno creato problemi per l'azienda. Taglio un pochettino, poi è riconosciuto il diritto di precedenza nelle assunzioni dei lavoratori occupati negli appalti precedenti. E questa è la clausola sociale presente all'interno dell'accordo stipulato il 16 febbraio 2016. L'accordo prevedeva che in caso di cambio appalto si seguissero determinati criteri di assunzione, come l'anzianità. Il dubbio è che venga utilizzata l'Agenzia per il Lavoro per evitare il cambio di appalto e di conseguenza non tenere in considerazione tutti i lavoratori. Vediamo cosa scrive, il commento che scrive questo lavoratore che posta questo articolo appena letto. Dice: la vicenda degli operai della Castelfrigo di Castelnuovo, nel Modenese, è paradigmatica della condizione odierna. È drammaticamente evidente in questa avvertenza la mancanza di una direzione politica, di un partito degli operai che coordini e diriga l'azione dello scontro con i padroni nel territorio. La maggioranza degli operai della Castelfrigo sono in sciopero da ottobre, una minoranza di crumeli ha continuato a lavorare e viene premiata dal padrone con un nuovo contratto. Gli operai in sciopero vengono tutti licenziati. I sindacati filo padronali fanno i pompieri o sono apertamente dalla parte del padrone. Per gli operai in lotta lo scontro può diventare una palestra per costituire il proprio partito. E, va bene, e questo era un articolo. Poi il primo, in realtà, su Operai Contro, però ne abbiamo già parlato, titola Renzi conta gli occupati ma non vede il crollo del Monte Salari. E poi, ok, un altro articolo sempre sulla questione del lavoro, lo prendo da Contropiano. Roma venerdì e sciopero nei trasporti contro la logica del male minore. Venerdì 12 gennaio i lavoratori dell'ATAC tornano a scioperare in assoluto dissenso nei confronti del concordato e a conferma della tesi che con l'accordo sottoscritto da CGIL, CISL, UIL, UGL e Faesa-CISL 27 novembre 2017 si affossa ineluttabilmente e definitivamente l'ATAC in una crisi complessiva e irreversibile a danno della vita lavorativa dei dipendenti. La messa all'asta degli immobili di proprietà al miglior offerente, senza nemmeno modificarne la destinazione d'uso, non contribuirà al risanamento del debito e sarà una goccia nel mare, mentre l'inserimento delle 39 ore aumenterà lo stress psicofisico del personale operativo, aggravandone le già precarie condizioni lavorative e non servirà né al risanamento economico societario né migliorerà l'efficienza del servizio. Le scelte fatte dal Campidoglio sul trasporto pubblico locale di Roma continuano a ricadere sui lavoratori, gli unici incolpevoli delle incapacità gestionali di ATAC e della Roma TPL Scarl, dove ci si avvia delle gare che daranno in mano il servizio più vettori senza dare certezza ai lavoratori che ancora oggi devono elemosinare i propri stipendi. Denuncia USB che ha convocato lo sciopero. Le istituzioni nazionali e territoriali devono politicamente farsi carico di riesaminare la gestione del trasporto pubblico locale, rilanciando la funzione sociale in maniera imprescindibile. E poi il consiglio sempre dell'USB, la risposta che può sanare il trasporto è la creazione di un'unica azienda di trasporto pubblico regionale per una gestione più oculata del trasporto, evitando sovrapposizioni di linee con meno dirigenti e garantendo gli stessi diritti a tutti i lavoratori del settore.
E chiudiamo allora questa parentesi sul lavoro con un, se non hai altro da leggere.
Ne ho anche un'altra sulla scuola.
Vabbè, magari facciamo una parentesi a parte su quello, con un altro articolo sempre del Sole 24 Ore su un dato che emerge sempre da questi, da questa analisi dell'Istat, ovvero il calo della produttività in, in Italia. E allora parliamo di contrattazione, in questo caso contrattazione tra ovviamente Confindustria e sindacati sulle nuove politiche. E articolo a firma di G-Podge, produttività al centro delle relazioni industriali. Però il confronto tra Confindustria e CGL, CISL e UIL si svolge a livello tecnico. L'obiettivo è ambizioso: disegnare un nuovo innovativo sistema di relazioni industriali nella consapevolezza che il mondo del lavoro sta cambiando velocemente e con esso i rapporti all'interno della fabbrica 4.0. E questo, vabbè, i commenti li lasciamo dopo, in realtà dai, c'è necessità di mantenere autorità salariale del contratto collettivo nazionale, un'esigenza tanto più avvertita in questa fase alla luce dei, del riaffacciarsi nel dibattito politico preelettorale della proposta di introdurre per legge un salario minimo, si veda, vabbè, mandano l'altro articolo nella pagina, vabbè. Il tema è delicato, oggi la contrattazione nazionale fissa di fatto gli aumenti dei minimi tabellari, le formule sperimentate sono incrementi ex post o ex ante, l'obiettivo è trovare formule innovative nelle quali i minimi della retribuzione diventino l'alternativa al salario minimo, lasciando così le parti libere nella loro autonomia di costruirsi una propria politica retributiva. C'è inoltre il tema del decentramento contrattuale per valorizzare il collegamento con la produttività. Qui il tema è disegnare un equilibrio tra i due livelli negoziali che non dovranno più sovrapporsi ma cercare ciascuno nella propria sfera un rilancio nello scambio virtuoso fra maggior salario in busta paga dei lavoratori e risultati aziendali. Un esempio di questa direzione c'è già stato il 14 luglio 2016, quando Confindustria, CGL e CISL e UIL hanno firmato un accordo per sviluppare la cultura del premio di risultato collegato a incrementi di produttività, rendendo ciò possibile anche nelle realtà aziendali, soprattutto PMI, prive di rappresentanze sindacali. Quindi il premio all'operaio bravo che lavora tanto e sta zitto è una grande conquista ottenuta da Confindustria, CGL, CISL e UIL da Retta sulle 24 ore. Di tutto questo i tecnici di Confindustria e i sindacati hanno discusso a lungo prima di Natale, ancora ieri sera e questa mattina, dove probabilmente si capirà se la trattativa potrà decollare con il successivo passaggio politico con i vertici dell'associazione degli industriali e dei sindacati. Le parti che sono più consapevoli del cambiamento in atto nella relazione industriale sono pronte a prefigurare soluzioni innovative. Stiamo lavorando per raggiungere l'intesa con Confindustria. Puntiamo a consolidare e a rinnovare il dialogo tra le parti sociali per difendere e implementare il sistema contrattuale basato su due livelli. Vabbè, è questo di fatto. Poi ci sono qualche commento dei vari rappresentanti di CISL e UIL che vi risparmio. Però è interessante questo articolo, perché se fosse vero sarebbe simpatico, perché abbiamo già visto come è ormai da due anni abbondanti che si marcia su lo scioglimento dei contratti collettivi nazionali a favore di contratti sul singolo stabilimento stile Fiat. Però adesso che si paventa il fantasma del salario minimo, allora ecco che torna a essere importante la contrattazione nazionale e il sacrosanto diritto delle parti, ovviamente i sindacati e degli industriali, di, per usare le parole del Sole 24 Ore, nella loro autonomia di costruirsi una propria politica retributiva. Questo è molto simpatico. E con questo direi che possiamo chiudere la parte sul lavoro.
Va bene, se vuoi che sulla scuola ne parliamo.
Mettiamo
dopo
un po' di musica magari prima.
In diretta sono le... scusate.
L'ho presa in contropiede. Vedete? Questa è per farvi capire a voi che ci state ascoltando le difficoltà anche nel condurre il radio, perché ovviamente noi, anche se non ci piace, fumiamo molte sigarette perché danno quella voce un po' grattata che insomma a livello radiofonico funziona molto bene, però ovviamente ci sono delle conseguenze sulla salute che noi stessi ci stiamo rovinando per offrire comunque un livello di comunicazione degno di questo nome.
Sì, anche perché lo sappiamo, chiunque di noi ascolti radio quando sente una voce bassa, roca, suadente, è indubbiamente più invogliato a continuare ad ascoltare.
Alla fine suona bene, c'è poco da fare.
Assolutamente. Allora, continuiamo, mi sono ristabilita e continuiamo parlando di scuola. Ora, insomma, si sta parlando dello sciopero che c'è stato lunedì, alla riapertura dopo le vacanze natalizie, se ne è parlato un po' in giro. Ora, invece di andare a leggere uno degli articoli di delle testate nazionali, che comunque ci tengo a sottolineare hanno dato pochissimo risalto a questa notizia, considerando che quello che si rischia è il licenziamento di più o meno 60.000, cioè non il licenziamento, il declassamento di più o meno 60.000 maestri, quindi diciamo non proprio una notizia di secondo piano, però appunto non è stato dato tanto spazio. Invece, vabbè, vado a leggere l'articolo di InfoOut che parla di come è andato lo sciopero a Roma. Sciopero della scuola, migliaia di maestre e maestri in tutta Italia. Oggi 8 gennaio, più di un migliaio di maestre e maestri da tutta Italia hanno manifestato sotto al Ministero della Pubblica Istruzione contro l'ultima sentenza del Consiglio di Stato. Questa sancisce l'esclusione dalle graduatorie ad esaurimento di decine di migliaia di diplomati magistrali, contraddicendo una sentenza precedente che riteneva abilitativo il diploma. Ciò comporta un licenziamento di massa, si parla di circa 60.000 persone, per insegnanti che dopo aver ottenuto una cattedra di ruolo e dopo anni di esperienza sono costretti a finire in mezzo alla strada. Gli obiettivi della protesta, lanciata da sindacati di base e associazioni, sono chiari: abolizione della sentenza, completa intolleranza rispetto a ennesime politiche di sfruttamento e infine riconoscimento della centralità della formazione. Pretendendo una risposta, i protagonisti dello sciopero, si parla di Roma, hanno bloccato Viale Trastevere, mandando il tilt il traffico della città e ottenendo così un incontro in delegazione con l'istituzione. L'indignazione non si è spenta, tanto che si parla di lanciare almeno altre due giornate di sciopero previste per il 23 febbraio e per il 1 marzo. La riflessione che volevo fare io è che, allora, ora per i non addetti ai lavori, cioè per chi non fa parte del mondo della scuola, è anche difficile comprendere di cosa si stia parlando. Il problema è che anche per chi è interno al mondo della scuola è difficile capire di cosa si sta parlando, perché il problema fondamentale è che negli ultimi 20 anni sicuramente nella scuola succede una cosa abbastanza in realtà in linea con tutto il resto del mondo del lavoro, cioè vi sono una miriade di diversi percorsi che i vari futuri insegnanti sono portati a compiere per diventare di ruolo. Questo ovviamente che cosa crea? Crea una classe insegnanti completamente divisa e completamente frastagliata. Infatti non è un caso che lo sciopero, nonostante quello che dica InfoOut rispetto alla gravità della sentenza, non sia stato così partecipato. È proprio il fatto che gli insegnanti stessi sono completamente divisi, perché questi diversi percorsi per arrivare al ruolo fanno sempre nascere invidie e rabbie, perché ovviamente capita a volte che i percorsi sono facilitanti rispetto a quelli passati, o a volte che i percorsi sono invece più difficili. E quindi invece di rendersi conto che i vari ministeri dell'istruzione, legislatura dopo legislatura, fanno di tutto per dividere la classe insegnante, invece di rendersi conto di questo, si passa il tempo nelle aule docenti, e lo posso dire nel senso perché l'ho vissuto sulla mia pelle, a darsi contro l'uno con l'altro. Riguardo a questo, leggo qualche stralcio dell'articolo preso da Contropiano, articolo di USB Scuola, abilitati scuola dell'infanzia e primaria, nessuno si salva da solo. Diversi lavoratori della scuola in questi ultimi anni si sono dovuti mobilitare per salvaguardare il loro lavoro e le loro vite. I docenti spediti per l'Italia dalla mobilità farsa, gli abilitati TFA PASS e di scienze sulla formazione primaria, esclusi ingiustamente dalle GAE, i docenti precari delle superiori che rischiano di restare stabilmente precari grazie all'assunzione tramite FIT, che li costringerà a un contratto a tutele crescenti e con uno stipendio da fame, i diplomati magistrali umiliati dall'ennesima sentenza politica che capovolge vite e mette a rischio migliaia di famiglie. E io ne aggiungerei tanti altri, per esempio i vari percorsi abilitanti che nel tempo sono stati buttati lì, come a dire oggi si... a chi è iscritto a determinate pagine Facebook, quotidianamente vengono buttati fuori articoli fatti da studi di avvocati che offrono ricorsi per qualche decino d'euro per qualsiasi cosa. Non ti va bene questo, fai ricorso, non ti va bene questo, fai ricorso, in modo tale da creare più che altro confusione e diffusione. Continuano, come USB pensiamo che da tutti questi abusi e mobilitazioni la scuola intera debba trarre un'unica forte lezione, nessuno si salva da solo. Crediamo che l'unione delle lotte dei lavoratori su obiettivi realistici e senza corporativismi sia fondamentale e rimanga l'unico strumento per contrapporsi a una controparte che determina a colpi di sentenze o di decreti delega le nostre vite, la qualità del nostro lavoro e la ricaduta didattica sugli studenti. Riteniamo che puntare su moratorie o dilazioni, su ulteriori ricorsi o richieste ai vari politici in cerca di accreditamento per le prossime elezioni, per non parlare della proposta di creare assemblee settoriali, temporeggiando e perdendo tempo prezioso, sia assolutamente controproducente. Pensiamo che non si possa pensare ai docenti senza riflettere sulle condizioni del personale ATA. Crediamo che sia necessario costruire solidarietà tra lavoratori, creando mobilitazioni unitarie per cercare di costruire una rappresentanza che non sia opportunista, farsesca o funzionale al sistema di chi pratica il divide ed impera. Non ci sono soluzioni alternative a quella di tornare a essere uniti nel praticare il conflitto. Non ci può essere una soluzione per i diplomati magistrali diversa da quella per i laureati in scienze della formazione. Non si può pensare allo sciopero settoriale della sola scuola primaria se non si coinvolge anche il resto della categoria, allargando lo sguardo sulle condizioni di lavoro generale e sul precariato a sistema del FIT. Nessuno si salva da solo. Nessuno si salva senza rivendicare la sacrosanta assunzione in ruolo per tutti i lavoratori in servizio da più di 3 anni. Nessuno si salva se non si mettono in campo rivendicazioni collettive. Qua dettagli. Non sappiamo quali siano le reali intenzioni di chi propone soluzioni attendiste, giudiziarie o normativamente inapplicabili. Sappiamo che adesso è ora di continuare la mobilitazione reclamando soluzioni reali e diritti per tutti. E io ci aggiungo in chiusa che se la classe docente non si rende conto che invece di continuare a lamentarsi nelle aule docenti deve cominciare a sbattersi in prima persona e a mobilitarsi, non si andrà da nessuna parte, se non sempre peggio di così.
Bene, parliamo adesso invece del caso delle banche popolari, a meno che non hai altre notizie sulla scuola. No, bene. Allora, decreto popolari, abbiamo letto dalla prima pagina del Fatto gli stralci delle carte segretate alla Procura di Roma e della telefonata dell'allora editore di Repubblica con il suo broker per un affare di 600.000 euro, diciamo confermato da Renzi. Decreto popolari, De Benedetti compra, ho parlato con Bello Renzi. L'ingegnere seppe in anticipo della riforma e ordinò acquisti in borsa sulle banche. Passa, ho parlato con Renzi ieri, passa. Il 16 gennaio 2015 l'ingegnere Carlo De Benedetti chiama il suo broker Gianluca Bolegno per invitarlo a comprare azioni di banche popolari. L'allora presidente del gruppo Espresso, che edita Repubblica, gli spiega di aver saputo che a breve il governo varerà la riforma del settore. È stato il premier in persona, dice, a riferirglielo il giorno prima. La clamorosa circostanza è contenuta nella richiesta di archiviazione della Procura di Roma nei confronti di Bolengo, amministratore delegato di Intermonte S.p.A., indagato per ostacolo alla vigilanza e consegnata alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche. La frase di De Benedetti chiarisce una vicenda anche più delicata dei conflitti di interessi di Maria Elena Boschi su Etruria. Il 20 gennaio 2015 il governo Renzi approva la riforma delle banche popolari. Un terremoto, le prime 10 si devono quotare in borsa e trasformarsi in società per azioni, abbandonando il voto capitario. Una testa, un voto, a prescindere dal numero di azioni, che le rendeva non scalabili. Un pezzo del credito italiano viene consegnato al mercato, acquisendo valore da un giorno all'altro. La settimana prima del decreto, elaborato da Banca Italia, i titoli di alcune popolari già quotate hanno strani rialzi. Etruria sale del 65%, ad esempio. Qualcuno ha saputo prima e ha comprato grazie a informazioni privilegiate. Si chiama insider trading ed è un reato grave. L'11 febbraio alla Camera il presidente della Consob, Giuseppe Vegas, spiega che prima dell'approvazione del decreto, quando già circolavano indiscrezioni, alcuni soggetti hanno effettuato acquisti prima del 16 gennaio, eventualmente accompagnati da vendite nella settimana successiva, creando plusvalenze effettive o potenziali stimabili in 10 milioni di euro. La Consob apre un'istruttoria e affida le indagini alla Guardia di Finanza, ipotizzando, nel caso delle operazioni di De Benedetti, che sia stato commesso un insider trading di secondo livello. Dal 2004 depenalizzato a illecito amministrativo. E poi passa le carte alla procura. L'indagine dell'authority si concluderà con la decisione di archiviare il procedimento, votata a maggioranza dei commissari. Vegas si è astenuto. De Benedetti chiama Bolengo il 16 gennaio, scusate, il nome Bolengo mi fa un po' ridere, 16 gennaio 2015. Poche ore dopo il broker effettua gli acquisti sui titoli di 6 popolari, poi coinvolte nella riforma. Per espressa richiesta dell'imprenditore, nessun acquisto riguarderà la popolare di Vicenza, dove un mese dopo entreranno gli ispettori della BCE, scoprendo un buco di 1 miliardo. I titoli vengono rastrellati per conto della Romed, la cassaforte finanziaria dell'ingegnere, che all'epoca la presiedeva, che incasserà con questa operazione una plusvalenza di 600.000 euro. La finanza acquisisce le registrazioni delle chiamate, che gli intermediari finanziari sono obbligati a conservare per legge, e così si imbatte nello scambio. De Benedetti dice: sono stato in Banca Italia l'altro giorno, hanno detto, poi un pezzo incomprensibile, che è ancora tutto aperto. Tal Bolengo dice: sì, però, vabbè, chi cazzo se ne frega l'interpretazione, insomma, cioè, ve le risparmio su tutta questa conversazione. Comunque pare che ci sia stato questo caso di insider trading di secondo livello tra Bellorens e De Benedetti. Vuoi leggere qualcosa?
Ma io ho trovato questa notizia su Popoff, anche se torniamo sulla questione del lavoro. Se il padrone ti paga in azioni ti ruba salario e diritti.
Ma l'ho vista, ma secondo me più che una notizia è un'analisi questa.
Ok.
E poi di 2 giorni fa, insomma, sì.
Va bene.
Secondo me è interessante, potete andarvela a leggere su Popoff.
Sì, esatto, si parla del fatto che si tende, con la legge di stabilità si tende a favorire la trasformazione del salario di secondo livello in acquisto di azioni societarie, favorendo anche fiscalmente l'eventuale vendita delle azioni a terzi. Vabbè.
È uno dei grandi colossi dell'economia mondiale che fa così, ad esempio, è Google, e di Google parleremo dopo una pausa musicale. ancora una mezz'oretta in compagnia di questa rassegna stanca. E allora, prima di...
Stanca perché
siamo partiti alle 10.40 di mattina quest'oggi. E...
Non dico altro.
E vabbè, prima di passare al mondo fuori dallo stivale, un'ultima chicca su questo stivale, sempre più forellato.
Esatto, i tunnel TAV di Firenze sono strategici solo per salvare Condotte SPA. Notizia presa da Contropiano. Firenze, 9 gennaio 2018, è un comunicato stampa. Il comitato No Tunnel TAV di Firenze aveva letto nei giorni scorsi delle difficoltà finanziarie di Condotte SPA, la società che controlla Nodavia, l'esecutrice dei lavori del passante TAV, e c'è l'articolo. Un breve e incisivo articolo sul Sole 24 Ore di ieri 8 gennaio chiarisce finalmente cosa sta succedendo nel mondo delle grandi opere nella politica fiorentina, di nuovo link all'articolo del Sole. Dunque, il colosso delle costruzioni Condotte SPA ha gravi problemi finanziari e rischierebbe addirittura il fallimento. Per questa ragione sta presentando al Tribunale di Roma un'istanza di concordato preventivo, una procedura che consentirebbe alla società in crisi di pagare solo parzialmente i propri debiti e poter così sopravvivere. Le prime vittime di queste operazioni saranno naturalmente le piccole imprese che sopravvivono con lavori in appalto concessi dal monopolista. Qui si aprirebbe un capitolo che la politica italiana non vuol vedere, per cui si ha attenzione solo a questi grandi gruppi finanziarizzati, lasciando alla deriva il vero tessuto produttivo del paese. Dunque, per salvare Condotte SPA si sta creando una new co, cioè una nuova società a cui si affideranno i lavori più redditizi che garantiranno la salvezza del gruppo. Tra questi lavori cosa compare in prima fila? La stazione Foster e i tunnel sotto Firenze. Ecco finalmente svelata la dimensione strategica di questa infrastruttura che tutta la politica toscana, sindaci, presidenti, assessori, direttori di giornali, sta cantando da mesi dopo che si è deciso che i treni non fermeranno più in quella stazione. La realizzazione dei tunnel e della stazione sono strategici per garantire a Condotte SPA un flusso finanziario che la salvi dal fallimento. Questo quadro dà ancora una volta la misura della meschinità di una politica totalmente incapace di progettualità, totalmente asservita agli interessi non di semplici privati, ma di quei grandi gruppi finanziari, controllati da poche famiglie, che hanno condotto e stanno conducendo il paese in questa disfatta economica, morale, occupazionale. Il comitato No Tunnel TAV, i cittadini che ne sono membri, sono indignati nel constatare che si accetta di sventrare inutilmente la città solo a favore di pochissimi privilegiati. In queste giornate in cui inizieranno le fibrillazioni della campagna elettorale, invece di fare promesse per un nebuloso futuro, si provveda ora, subito, a fermare questi sciagurati lavori e si dia finalmente prova che si fa politica e non si è serviti a interessi alieni. Comitato No Tunnel TAV, Firenze. E questa era la notizia.
E passiamo allora a questa diatriba tra Google e Amazon, di cui parlavamo prima, e che adesso vi leggo per inchiostro di Luca Tremolada, stampato sul Sole 24 Ore. Google Amazon alla sfida dell'intelligenza artificiale, perché quella naturale siamo carenti in tutti i due casi. Dai frigoriferi agli speaker, la partita per trasformare la casa. A Las Vegas o stai con Google o con Amazon. Apple e Microsoft, permettendo, sono loro due a spartirsi il mercato dell'intelligenza artificiale domestica. Al Consumer Electronics Show di Las Vegas, due giganti stanno monopolizzando la più grande fiera del mondo dell'elettronica di consumo. Echo e Google Home, gli assistenti vocali a forma di speaker dotati di intelligenza artificiale, bello che a forma di speaker, tra parentesi, cassa, dotati di intelligenza artificiale, sono destinati a conquistare da qui al prossimo anno il centro della nostra casa e della nostra vita. Ma io dico, ma se una persona su due non può neanche comprarsi entro un frigorifero nuovo, piglia un frigorifero usato, ma di cosa stiamo parlando? Comunque, metti che domani diventeremo tutti ricchissimi e vogliamo che il nostro frigo ci parli, andiamo a vedere di cosa si tratta. Per la prima volta Google ha lasciato Mountain View per mettersi in vetrina al CES, che quindi adesso scopro cos'è, appunto, era questo Consumer Electronic Show, acquistando un grande spazio espositivo. Echo, lo speaker intelligenze che ospita Alexa e invece già una star negli Stati Uniti, in vendita dal 2014 e commercializzato da un anno anche nel Regno Unito a 150 sterline. Vabbè, non è che costi tanto. In Italia potrebbe arrivare...
Ma un frigo o è un gadget del frigo?
Non ho capito. Secondo Leslie Roberg e Steve Koenig, ricercatori del Consumer Technology Association, le vendite di questi dispositivi raddoppieranno nel giro di un anno, a 3,8 miliardi di dollari, e parliamo solo del suolo americano, che attualmente è il vero terreno di scontro di questi dispositivi. In Europa, per questione di privacy, stanno prendendo tempo per capire come introdurli. Queste interfacce con cui dialogare a voce per gestire la casa, le ricerche sul web e il commercio elettronico in un anno sono cresciute del 279% a 27,2 milioni di unità e questo numero potrebbe raggiungere i 43 milioni nel 2018. Insomma, ti riempi la casa di cimici, così però ogni volta che fai una scorreggia la casa apre le finestre automaticamente. Cioè, è qualcosa di fantastico tutto questo, che la tecnologia si è arrivata a questo punto. Poi ci meravigliamo che negli USA votano Trump. Se allarghiamo lo sguardo ci possiamo accorgere che questi software sono già tra noi non lo sapevamo, ma sono già tra noi. Gli assistenti vocali sono presenti in più di 400 milioni di device che includono speaker come Google Home, telefonini, Android, tablet, cuffie, televisori, Siri di Apple. È presente su tutti i propri prodotti, dal Mac all'iPhone, e lo stesso vale per Cortana, l'assistente sì. Di Microsoft. Sulla palla ci sono anche le grandi piattaforme come Microsoft Tencent.
Se tu hai un telefono con sistema operativo Microsoft, cioè
vabbè,
questa,
sì, è il Siri della Microsoft.
C'è questa signorina che ogni 3x2 ti chiede come posso aiutarti.
E si chiama Cortana.
E si chiama Cortana.
Va bene. Appunto, ci sono anche Baidu e IBM. Non c'è quindi solo Microsoft che con il suo assistente vocale Cortana è in vantaggio sul mondo dei personal computer, o IBM che con Watson si candida a portare bot, software per gestire conversazioni, nelle aziende e i servizi di commercio elettronico. Quindi pensate, siamo una società talmente composta solo da individui vuoti che va bene anche parlare con un bot del computer a un certo punto per conversare con qualcuno, tanto il livello di conversazione probabilmente non sale molto se vai a parlare con qualcuno per strada o al bar. Ci sono anche grandi gruppi asiatici che in questi anni hanno pesantemente investito in questo campo. Quello che li accomuna, se li osserviamo dall'alto, è che posseggono, oltre alle tecnologie di intelligenza artificiale, anche i dati che sono il vero terreno di palestra per addestrare gli algoritmi di machine learning. E aggiungo io, poi di fatto sono anche quelli che li fabbricano questi strumenti, quindi oltre alle competenze tecnologiche hanno anche proprio la materia prima. Quello che è accaduto in brevissimo tempo, spiega gli analisti giunti in massa qui a Las Vegas, è che questi software, grazie alla pervasività del cloud, sono diventati facilmente integrabili in tutti i dispositivi della casa. Per dirla in modo semplice, ai produttori di elettrodomestici non costa moltissimo dotare di intelligenza i propri prodotti. Da qui, ma perché una lavatrice deve aver bisogno di intelligenza? Da qui l'annuncio di LG.
Hai presente quei classici problemi da maglietta che la tiri fuori rossa quando invece era bianca, oppure stretta quando invece era larga?
Adesso,
le lavatrici intelligenti, non succederà più.
Esatto. Da qui io l'unico.
Anzi, tu imposti le tue forme fisiche e la lavatrice sarà capace di buttarti fuori il capo della giusta dimensione.
Oddio, l'ultima cosa che io mi ricordo che aveva questo, che veniva gratificata con questo nomignolo di intelligente, erano le bombe, che insomma, tanto intelligenti, poi nel conflitto del Golfo non si sono mostrate, ma magari le lavatrici invece saranno più efficienti. Da qui l'annuncio di LG che ha creato una piattaforma per l'intelligenza artificiale. Tutti gli oggetti proposti da LG, ha specificato LG, Park Shift Technology Officer del Colosso di Seoul, saranno collegati a DeepThinkU, una piattaforma che tuttavia è aperta a collaborazioni con tecnologie come Google Assistant e prodotti di terze parti. Il motivo è semplice: la sfida dell'intelligenza artificiale parte troppo ardua per essere vinta da una sola azienda. Attraverso Thinku, potremmo aggiungere un lo per fare simpatici, sarà possibile usare una TV di LG per controllare ad esempio un congegno di un altro produttore, oltre che usare i dati di altre industrie, come per esempio quelli provenienti dalla smart grid, per
utilizzare una TV,
per ridurre i consumi energetici. Voi pensate, siete a casa sul divano, state guardando un film e con un tasto del vostro telecomando il frigorifero vi porta una birra, è qualcosa di bellissimo.
Homer Simpson
sarebbe molto contento. Tutto verrà attraverso comandi vocali. Ah, non devi neanche premere il tasto, devi solo ordinarlo al televisore, che dovrebbe portarci presto a comunicare con assistenti vocali elettrodomestici robot con un linguaggio sempre più naturale e meno basato su ordini precisi e standardizzati, insomma come un maggiordomo vero e proprio. Stessa logica per Samsung, che si è detta certa di poter portare Bixby, il suo assistente di intelligenza artificiale, su tutti i suoi prodotti entro il 2020. L'obiettivo, ha spiegato ieri il numero uno dell'elettronica di consumo globale HS Kim, è quello di integrare nel proprio ecosistema di prodotti anche terze parti, in modo da evitare mondi chiusi che non si parlano. Da qui l'annuncio di collaborare con Open Connectivity Foundation, OCF, per definire standard di settori comuni. Sullo sfondo non c'ho solo la casa intelligente di Iron Man, ma il ruolo dell'IA nella nostra società. Secondo Gartner, uno dei più autorevoli osservatori di cose tecnologiche, che titolo è? Nel 2021 l'uso dell'intelligenza artificiale genererà 2,9 trilioni di dollari e farà risparmiare 6,2 miliardi di ore di lavoro agli umani, che però verranno pagati di meno, quindi questi 2,9 trilioni di dollari saranno da dividere da una fetta di popolazione che conta 6,2 miliardi di ore in meno di lavoro. Quindi fate un po' i voi conti chi si arricchirà da tutto questo. Comunque dai. Anzi, lo studio dice di più. Per la prima volta tra 2 anni comincerà a creare più posti di quanti ne distruggerà, attenzione, vale a dire 2,3 milioni contro 1,8. Il rapporto molto ottimistico non vede per ora i limiti di questa tecnologia, ma solo le promesse. Ma soprattutto non vuole vedere il costo sociale e quindi politico di questa trasformazione. E quindi su questa nota un po' scabrosa si chiude questo bel articolo del Sole 24 Ore. Parliamo adesso di altri eventi internazionali un po' meno allegri di questo che abbiamo letto, anche se magari molto allegro non è, però si poteva leggere in chiave simpatica. Parliamo di quello che sta succedendo nei territori occupati in Palestina, militarizzata l'area di Nablus dopo uccisione di un colono. Allora, prendo da Nena News questa notizia. Checkpoint e maggiori controlli all'entrata e all'uscita della città palestinese. Netanyahu promette che i disgustosi assassini del rabbino Raziel Shevach saranno arrestati. Hamas esulta, atto eroico. Il ministro della difesa Lieberman intanto annuncia 1.285 nuove unità abitative illegali in Cisgiordania, giusto per distendere i toni. E caccia aperta ai responsabili dell'uccisione del colono israeliano Raziel Shevach, avvenuta ieri sera vicino a Nablus. Secondo quanto riferisce la stampa palestinese, nella notte l'esercito di Tel Aviv ha chiuso le strade nei villaggi palestinesi dell'area nel tentativo di catturare l'autore o gli autori dell'omicidio. La notizia è stata confermata anche dall'esercito in un comunicato. Abbiamo deciso alcune azioni così da individuare i terroristi che hanno compiuto la sparatoria. Tra i provvedimenti presi, abbiamo installato controlli di sicurezza all'entrata e all'uscita da Nablus e disposto forze e zone di controllo all'interno della città. Unità aggiuntive, continua la nota, saranno inviate sul posto così da completare la missione. Ad essere monitorati scrupolosamente sono soltanto però i movimenti dei palestinesi, perché ai coloni viene data come al solito la piena libertà di agire. È emblematico quanto accaduto ieri, in seguito alla notizia dell'uccisione di Shevach, diversi coloni del vicino insediamento di Izar, racconta l'esercito, sono entrati nel vicino villaggio palestinese di Burin e hanno cominciato a lanciare pietre contro i residenti palestinesi. I militari a quel punto sono intervenuti e hanno disperso i settler, ma non hanno effettuato arresti. Diverso invece è stato l'esito dell'operazione di sicurezza compiuta dall'esercito a Gerico. Qui i militari hanno accolti dal lancio di pietre da parte palestinese, hanno arrestato 11 residenti per attività terroristiche. Le forze di sicurezza faranno tutto il possibile per scovare i disgustosi assassini. Lo Stato di Israele li assicurerà alla giustizia, ha twittato il premier Benjamin Netanyahu. Se per il primo ministro l'omicidio di ieri è un odioso crimine, per il movimento islamico palestinese Hamas è un atto eroico, un segnale per futuri attacchi. Gli islamisti tuttavia non hanno rivendicato l'attacco. Quanto accaduto nei pressi di Nablus si sono limitati a dire in un comunicato: è la prima vera risposta ai leader nemici e a quelli che sono dietro di loro, gli Stati Uniti, che le cose di cui avete paura stanno arrivando. Duro nei confronti del governo di Tel Aviv è stato il capo del consiglio locale dei coloni, Yossi Dagan, che ha criticato il governo per non aver installato telecamere di sicurezza nell'area. Quindi pensate, questa persona è una persona più rigida di Netanyahu. Pensate a che persone mettono al comando delle colonie nei territori occupati. Se le avessero messe, quei vili assassini sarebbero stati presi, ha protestato. La sparatoria è avvenuta ieri intorno alle ore 20 locali, 19 in Italia. Il rabbino, 35 anni, tornava con la sua macchina a casa nella colonia di Havat Gilad, quando a un certo punto da un veicolo che gli si è affiancato sono stati esplosi contro di lui alcuni colpi d'arma da fuoco. Il rabbino, ferito al collo, è riuscito a telefonare a sua moglie, chiedendole di chiamare un'autoambulanza. Trasportato in ospedale, tuttavia, Shevak morirà proprio poco dopo per le ferite riportate. Qualche ora prima della sparatoria, intanto, il ministro della difesa israeliano Avigdor Lieberman aveva detto di voler presentare per oggi alla sottocommissione di pianificazione dell'amministrazione civile un piano per costruire altre 1.285 unità abitative in Cisgiordania. La commissione inoltre proverà ad avanzare anche precedenti progetti per ulteriori 2.490 case in più di 20 differenti località della Cisgiordania. Attività illegali per il diritto internazionale, dato che l'intera area è considerata parte del futuro Stato di Palestina, insieme a Gerusalemme Est e alla Striscia di Gaza. E invece adesso dalla Palestina passiamo alla Tunisia. La prendo invece questa notizia dal Manifesto. Caro vita e povertà, la Tunisia ha di nuovo voglia di rivoluzione. 7 anni dopo è rivolta contro la legge finanziaria, con scontri, saccheggi e un morto. La società civile sfida le leggi di emergenza, governo in difficoltà. Il collettivo Cosa Aspettiamo e la sinistra... E la sinistra radicale cavalcano la protesta sociale. A pochi giorni dal 7° anniversario della rivoluzione dei gelsomini, le proteste di piazza che tornano ad agitare la Tunisia con un morto, barricate di pneumatici in fiamme, saccheggi, scontri diffusi tra i manifestanti e polizia in almeno una dozzina di città, raccontano di un paese in cui poco è cambiato della caduta del regime di Ben Ali a oggi, almeno sotto il profilo sociale. Alle solite richieste di lavoro, giustizia sociale si somma ora l'indignazione per l'aumento dei prezzi, benzina, telefonia e quindi internet e alcuni generi di prima necessità colpiti, determinato dal varo dell'ultima legge finanziaria. Ad alimentare l'esasperazione nei confronti del governo di Youssef Chahed c'è anche il fatto che dopo gli attentati jihadisti del 2015 si è assistito non solo al crollo dell'entrata del turismo, ma anche a una stretta sui diritti fondamentali. In Tunisia da allora vige lo stato d'emergenza, compreso quello di manifestare. Assume così un significato ancora maggiore il modo in cui la protesta di questi giorni è dilagata nella capitale, a Gafsa, passando per Tala, Feriana, Sbeitla, per Kasserine e altri centri dell'omonimo governatorato, zona sempre calda del malcontento sociale. Una marcia c'è stata anche a Sidi Bouzid, dove divampò la rivolta che nel 2011 finì per travolgere Ben Ali, dando la stura alle cosiddette primavere arabe, decine i feriti e gli arresti. A Sousse, Bizerte e Tunisi la polizia avrebbe fermato diversi membri del collettivo Fekh Nestanou, scusate la pronuncia, che si traduce appunto con Cosa Aspettiamo, che alimenta la protesta con volantini, campagne social e tag murali. Ieri è tornato a riunire centinaia di persone davanti al teatro municipale di Tunisi e per i prossimi giorni annuncia un evento nazionale a cui aderisce anche il movimento Menih Msama, non perdono, che lotta contro la legge per il rientro agevolato dei patrimoni portati all'estero dopo il 2011. Molto attivo anche il leader della sinistra radicale e del fronte popolare, Hamma Hammami, che è un po' come quelli che in Italia si chiamano Stefano De Stefani più o meno, che lancia l'idea di una manifestazione il 14 gennaio, anniversario dei gelsomini, contro le misure che distruggono il potere d'acquisto dei cittadini. Riguardo all'anarchia in cui sono degradate alcune proteste, Hammami ha invitato a non generalizzare. Bloccheremo chiunque voglia screditare questo movimento sociale, ha detto. Negli scontri, che in alcuni casi sono proseguiti la notte, non sono mancati gli assalti a negozi e banche. Ad esempio, nella città di Hai Etadhamene, sobborgo della Gran Tunis, nato in modo informale negli anni 70, e a Teobourba, dove un uomo di 43 anni è stato ucciso, informano fonti della sicurezza, dai gas lacrimogeni inalati. Oltre alle piazze bollenti e ai partiti di opposizione che alzano la voce, il governo si trova a dover gestire almeno un paio di grane politiche potenzialmente esplosive. Da un lato le critiche della principale confederazione sindacale, l'Union Générale Tunisienne du Travail, che fin qui aveva sostenuto Shahed. Dall'altro il divorzio consumatosi tra i due principali partiti della maggioranza, Nida Tunes e gli islamisti di Ennahda. E questo chiude l'articolo, questa parentesi appunto su quello che sta succedendo fuori dall'Italia, e direi che chiude anche gli articoli che leggiamo quest'oggi, perché ci rimangono pochi minuti, magari abbiamo qualche appuntamento anche,
sì,
da rilanciare.
Abbiamo qualche appuntamento, volevo solamente dire che riguardo alla situazione in Tunisia, se andate su InfoOut c'è un articolo, vabbè, anche molto breve su la falsariga di quello che ha letto Frank, però la cosa interessante è che all'inizio dell'articolo ci sono 5 link a 5 articoli che tracciano un po' il percorso della Tunisia negli ultimi 2 anni, sono più o meno del 2016 e 2017, quindi anche per chi come me ha poca memoria può andare a darsi una letta. Detto questo, parliamo di appuntamenti, direi che partiamo con l'appuntamento di questo venerdì 12 gennaio qua all'Infospazio Chinatown, da dove trasmettiamo, ove oltre al solito aperitivo verranno soddisfatti tutti i palati con un assortimento di vulvan dolci e salati. Vulvan?
Non si dice vulvan?
Non so, io ho sempre detto vulvan, però non so. E non c'è niente da fare, i menù radical chic ci piacciono, ammette l'Infospazio Chinatown.
Quindi finalmente c'è questa missione,
esatto,
da parte dei compagni dell'Infospazio.
Esatto, sgamati dal giornale, adesso non possono fare altro che dire la verità.
Di fare outing.
Il tutto verrà accompagnato da musica e ottima compagnia. Non potete mancare, anche perché verranno organizzate le macchine per raggiungere il presidio antifascista a Mestre del giorno seguente, ore 16 in Piazza Canova. E quindi andiamo a leggere.
Questo è un bieco ricatto.
Esatto. Andiamo a leggere di questo presidio. Sui canali di radiazione ne è stato parlato molto, di quanto accaduto il 1 gennaio 2018 verso l'1:30 di notte.
Si dice ne è stato parlato.
Se ne è parlato. Se ne è parlato. Comunque, sono state fatte esplodere alcune bombe incendiarie davanti alla sede del Tutti in Piedi di Mestre in Piazza Canova, distruggendo la vetrina e danneggiando la serranda. Il Tutti in Piedi in questi anni ha svolto una serie di attività politiche e sociali con gli abitanti del quartiere, tra le altre iniziative sulle bonifiche e sull'inquinamento del villaggio San Marco, opposizione alle giunte passate e presenti che governano e hanno governato la città in modo clientelare, iniziative concrete insieme ai bambini stranieri italiani e ai loro genitori, incontri di informatica autogestita, iniziative politiche di denuncia e di controinformazione a sostegno dei popoli oppressi, contro il capitalismo e l'imperialismo, a sostegno dei notav, lotte territoriali contro la repressione. È evidente che queste iniziative danno fastidio, probabilmente dei neofascisti si sono occupati di cercare di intimidire il lavoro del Tutti in Piedi nel quartiere. Purtroppo non è la prima volta che si verificano episodi di stampo fascista e in tutta Italia si stanno intensificando le azioni di questo tipo. Il 13 gennaio alle ore 16 in Piazza Canova faremo un'iniziativa antifascista per rispondere in modo chiaro e forte che non saranno delle bombe a intimidirci. A seguire alle 8 pasta benefit per pagare vetrata e serranda. quindi invitiamo alla partecipazione di questo sciopero. E l'ultimo appuntamento che volevo rilanciare è sempre per questo sabato 13 gennaio, manifestazione a Cona organizzata dall'USB. Manifestazione alle ore 10 con corteo da Conetta a Pegolotte.
Ricordiamo che Cona è tra Padova e Venezia, quindi la mattina potete andare a Cona e poi siete anche più vicini per il presidio al pomeriggio a Tutti in Piedi.
Esatto. Manifestazione per ricordare Sandrin Bakayoko e Salif Traoré, per chiudere Cona e le altre discariche umane del Veneto, per il rilascio del permesso di soggiorno a tutti i richiedenti asilo.
E con questo è tutto. E sì. Questa rassegna stampa la trovate in replica dalle 2:30 alle 4 di oggi pomeriggio e in forma di podcast sul sito radiazione.info. Questa sera non ricomincia ancora il programma Memoria Resistente, si passa a mercoledì prossimo, quindi portate pazienza, ma anche noi vogliamo goderci gli ultimi stralci di questo inverno che ormai, a giudicare dalle temperature, sta inesorabilmente volgendo al termine. Confidiamo nei giorni della merla e mai intanto fatti, stiamo in felpa.
Arriveranno le gelate, arriveranno.
Non ci resta che sperarlo. Con questo è tutto, ci sentiamo nel futuro, ciao!
Ciao, buona giornata!